nella Grande Depressione. La nostra Grande Depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando il sole gli sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno. Buongiorno a tutti e tutti, eccoci qua, sono le 15 e un minuto primo e oggi è mercoledì 18 di luglio, quindi siamo in piena estate. La temperatura di questo, così, del selciato di San Lorenzo la dice tutta a che punto siamo arrivati. Bene, appunto il saluto quindi di buona libertà, ma anche di, come dire, di una boccata d'aria fresca. Difficile che arrivi oltre le mura del carcere, però la mandiamo lo stesso, l'augurio di una boccata d'aria fresca e soprattutto di una boccata di libertà. Cosa dire? Sarebbe da così dare un po' uno sguardo, come abbiamo cercato di fare anche la volta scorsa, al quadro della situazione negli istituti penitenziari, cosa sta succedendo, ma soprattutto cosa sta succedendo a livello del nuovo governo insediatosi da poco, che ha anche rispetto al sistema carcere e repressione una sua impostazione non diversa da quella dei governi precedenti, per niente diversa, in continuità, una continuità preoccupante che va avanti da più di 20 anni. E che ha attraversato più o meno tutti gli equilibri, come chiamarli, i diversi schieramenti governativi, come a dire che il sistema repressivo, di cui il carcere è un aspetto centrale, insomma, no? non è l'unico aspetto, ma è un aspetto centrale, un po' come un iceberg la cui punta è appunto il carcere. Ebbene, non trova differenze nei vari schieramenti, perché la repressione così lega conflittualmente il rapporto tra movimenti di lotta e sistema di potere che vuol mantenere lo stato di cose presenti, esattamente l'ordine esistente. Bene, vediamo tra un po', vedremo un po', affronteremo, perché proprio in questi giorni, 41 anni fa, era il 1977, la notte tra il 16 e il 17 luglio, quindi dell'altro ieri, avveniva un fatto molto importante. Tanti hanno parlato prima e anche oggi, ultimamente, in questi ultimi tempi, del 77, ognuno ne ha raccontato un aspetto, sottolineando un aspetto particolare, chi più una cosa, chi più l'altra. Quello che noi non abbiamo letto da nessuna parte è un fatto molto importante, appunto, che si è verificato nel 77 e che la dice lunga sulla svolta che in quegli anni avvenne nel rapporto tra ordine esistente e movimenti, ed è appunto quello che avvenne in quella notte. In quella notte vennero così, il sistema penitenziario italiano, la Repubblica, perse la sua unitarietà. Prima era un sistema unitario, anche se c'erano differenze tra istituti penitenziari e istituti penitenziari, quelli più dolci, quelli più feroci, però tutto quanto era normato da un ordinamento penitenziario, quindi da leggi e regolamenti uguali per tutti. Poi è chiaro che secondo l'andazzo, la composizione del carcere, secondo il direttore, la custodia, eccetera, il trattamento nei confronti delle persone detenute era più o meno duro a seconda appunto delle scelte che faceva il ministero, però era sul piano fattuale, mentre i regolamenti e le leggi erano uguali per tutti. Quindi il sistema penitenziario italiano era unitario, aveva un unico scopo, così dichiarato formalmente appunto da leggi e regolamenti, non probabilmente non ci credeva più nessuno, che era proprio quello proprio che emerge dalla Costituzione. La Costituzione dice che il sistema sanzionatorio deve mirare non alla distruzione della persona detenuta, ma alla rieducazione e reinserimento sociale. Cioè la funzione del sistema sanzionatorio, del sistema penitenziario, è quello di raccogliere le persone che hanno infranto la legge, che hanno commesso un reato, e riportarle nella società con maggiori strumenti per condividere appunto l'assetto sociale insieme agli altri e alle altre. Questo è ciò che dice la Costituzione. Tra parentesi, l'abbiamo detto anche l'altra volta e non ci stancheremo mai di dirlo, nella Costituzione italiana, che tutti dicono un giorno sì e un giorno no, tutti pronunciano, tutti la citano, tutti qua, ma credo che pochissimi hanno letto, anzi quasi nessuno, perlomeno nella sua interezza, non c'è mai scritta la parola carcere, perché il sistema sanzionatorio appunto prevede una, non necessariamente il carcere, ma un sistema in cui la persona che aveva commesso un reato viene presa in consegna dalle istituzioni e accompagnata ad un percorso per rientrare nella società, diciamo in maniera più maggiormente, diciamo, aderente a quelli che sono l'ordine esistente. Bene, tra un attimo metteremo in moto tutto questo ragionamento.
Thank you.
Allora, dicevamo, in quell'estate 77 nacque il carcere speciale. C'era già previsto qualcosa nella riforma approvata nel 75, che abbiamo più volte detto fu una riforma che si aspettava dal dopoguerra, perché negli anni successivi al dopoguerra, alla liberazione dal fascismo, nelle carceri italiane regnò ancora per 30 anni, dal 45 al 75, i regolamenti fascisti delle carceri fasciste e le leggi che regolavano appunto le carceri nel periodo fascista. E nonostante i tentativi fatti, perlomeno le battaglie interne al sistema carcerario da parte dei detenuti, ma anche da parte di di un'area di sinistra che allora era molto forte in questo paese, dei movimenti eccetera, ancora 30 anni dalla fine del fascismo c'erano ancora appunto nelle carceri vigeva ancora le regole fasciste, significa i giornali non venivano dati ai detenuti, venivano ritagliate le parti che la direzione teneva che non dovessero essere lette, tutte queste cose qua. Ebbene, il sistema, i movimenti di lotta dei detenuti che avevano preso corpo a partire dal 69 con le grandi rivolte, soprattutto nelle due grandi carceri del nord, San Vittore di Milano e Le Nuove di Torino, avevano fatto da risonanza per tutto il circuito carcerario, avevano messo in luce la necessità di un grosso cambiamento che vide impegnata la realtà italiana per dall'inizio degli anni 70 fino appunto al 75, quindi per 4-5 anni. Ci sono state proposte, indicazioni eccetera. Tutto questo però trovò l'ostacolo nel sistema politico attuale, soprattutto quello governativo, allora in mano alla Democrazia Cristiana, ai governi centristi, anche se vi erano state fatte delle aperture nella seconda metà degli anni 60 al centrosinistra, quindi con l'ingresso del Partito Socialista. Però con l'inasprimento del conflitto nei primi anni 70, no, dal 69 in poi, come tutti sappiamo, il sistema politico ha avuto un riflesso d'ordine, cioè per dire chiudiamo ancora gli spazi, gli spazi ai movimenti, facciamo in modo che la repressione riprenda il suo corso si mette in moto appunto uno strangolamento, una distruzione dei movimenti. Il centrosinistra fu abbandonato a partire dal 74 per 2-3 anni e in quei 2-3 anni vennero formulate, i governi furono esclusivamente democristiani con l'ausilio del Partito Repubblicano, che era su una posizione molto reazionaria allora, addirittura Ugo La Malfa aveva proposto la rimissione della pena di morte nel sistema che era stata espulsa dalla Costituzione appunto fu difficile farla, perché come sapete è difficile fare una modifica costituzionale, bisogna passare per un referendum eccetera, per cui non fu introdotta anche per difficoltà e poi perché probabilmente il paese non l'avrebbe accettata la reintroduzione della pena di morte. Però il governo Moro La Malfa del 74 propose di nuovo l'immissione della pena di morte, poi non se ne fece niente. Però a parte questo fece viaggiare un po' in tutti gli ambiti dove più forte si era sviluppato il movimento, quindi nelle fabbriche, nei territori e nelle carceri, un sistema di ultra repressivo. In carcere venne appunto intanto la riforma era stata svuotata dei suoi contenuti e nel 75 abbiamo visto che la riforma così approvata non portava più nulla di ciò che aveva nelle sue premesse, addirittura paventava la possibilità che nei momenti di emergenza, in omaggio al principio della sicurezza, nei momenti di emergenza si dovesse mettere in moto un sistema di riduzione degli spazi già esigui della popolazione carcerata per appunto riottenere l'ordine. Però tutto questo era detto come fatto temporaneo, cioè il momento in più una rivolta per 2-3 mesi, il massimo era 3 mesi, si chiudono tutti gli spazi, si mette in punizione tutto la popolazione carcerata di quel carcere e si tolgono quindi gli spazi ai colloqui, aria, tutte queste cose qui, e fino a che non si ristabilisce l'ordine. diciamo, ventilava queste questioni, che però prese in mano, quindi queste cose dette dalla riforma del 75, pur pericolose, per la prima volta si diceva che il sistema esecutivo, quindi governo, Ministero della Giustizia che governava le carceri e direttori del carcere, potevano come dire, venire meno alle leggi esistenti e imporre una chiusura ulteriore a quelle previste dalla legge, però per un periodo massimo fino a 3 mesi, questo era un po' il concetto. In quella famosa notte del 16-17 luglio 1977, in realtà avvenne un'altra cosa, cioè venne creato un circuito parallelo. Alcune carceri, intanto fu dato il governo delle carceri a un generale, tutti dovrebbero sapere che era il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei Carabinieri, che prese in mano questa direttiva in cui appunto il governo di allora dava l'indicazione di dover fare che cosa? Dover fare un altro circuito diverso da quello cosiddetto normale, da quello della gran parte degli istituti penitenziari, in cui si applicassero delle normative completamente diverse. Quindi il sistema penitenziario italiano, quello repubblicano, in epoca repubblicana, per la prima volta in maniera completamente diversa da quello che diceva la Costituzione, si separa in due tronconi in cui le persone vengono messe nell'uno, nel sistema diciamo normale o in quello speciale, per una valutazione sulla caratteristiche personali della persona detenuta. È un fatto nuovo, un fatto che appunto non solo va contro i dettami della Costituzione, ma allora nessuno fece una piega, ma soprattutto rompe quella frase che è scritta più o meno in tutti i palazzi di giustizia, la legge è uguale per tutti, no? Nel senso che in alcuni istituti carcerari la legge non è uguale per tutti, perché in alcuni così preparò un sistema carcerario di 6-7 carceri, Novara, Cuneo, Trani, Adlasinara, Nuoro, eccetera, particolarmente diciamo ristrutturate secondo i principi dell'alta sicurezza, in cui e con regolamenti completamente diversi da quello normale, cioè soltanto 2 ore d'aria al giorno, colloqui con i vetri, assenza di telefonate, i pacchi viveri venivano controllati e ridotti al minimo, la posta tutta censurata a prescindere dalle indicazioni della magistratura, perché la censura in Italia, come sapete, in tutti i paesi in cui vige più o meno lo Stato di diritto, può essere sottoposta a censura soltanto su indicazione del magistrato che segue la persona imputata, condannata, eccetera. Invece in questo caso era la parte amministrativa che metteva di sua sponte la censura sulla posta in entrata e in uscita di tutte le persone recluse nel cosiddetto circuito speciale. Questo circuito speciale venne definito l'operazione del ministero, la chiamò operazione Camosci, e da allora il circuito delle carceri speciali venne chiamato il circuito dei Camosci. Lo chiamò così perché doveva tendere a impedire le fughe, le evasioni, cioè quella attività che l'uomo diciamo assomiglia al camoscio perché fugge da un recinto che è appunto il carcere. Comunque operazione Camosci in codice dal Ministero della Giustizia definì il circuito delle carceri speciali. Ma la novità è che pochi hanno colto, anzi quasi nessuno, tant'è vero, ho detto sui libri che parlano del 77, ognuno prende un aspetto per far passare la propria tesi, no? Sulla valutazione di quell'anno importante, di movimenti, di repressione, eccetera, però tutti dimenticano questo aspetto, come se il carcere fosse una cosa diversa dal resto del rapporto tra movimenti e sistema di potere, Stato, governo, eccetera. E questo la dice lunga sulla poca attenzione con cui si è raccontato e si continua a raccontare quel famoso 77. Cioè, la nascita delle carceri speciali nell'estate del 77, perché la notte, diciamo? Perché in quella notte fu fatto proprio in una notte, cioè con un'operazione da film. Allora vennero prelevati dalle varie istituti penitenziari sparsi nella penisola, vennero prelevate alcune persone che, secondo un'operazione sotto copertura, cioè dagli intelligence, erano stati definiti persone detenuti di difficile controllo, cioè che non erano stati ricondotti all'ordine dal carcere. E tra questi cioè, ovviamente c'erano molti compagni e molti detenuti di questi combattivi che avevano guidato le lotte, le rivolte, le evasioni, eccetera. Queste persone furono prelevate di notte dalle carceri dove stavano, senza poter portare appresso niente, presi così come erano, in pigiama, anzi come era estate, probabilmente in mutande e maglietta, messi sull'elicottero e portati direttamente nella stessa notte in queste carceri speciali, dove mancava tutto, cioè venne tolti tutti quelli che normalmente vengono chiamati diritti, cioè la possibilità di avere i vestiti, il cibo, queste cose qua. E lì cominciò la vita in questi circuiti molto duri. Poi c'erano delle guardie particolarmente feroci, diciamo la direzione particolarmente dura, cioè l'indicazione era di stroncare la parte più attiva della popolazione detenuta. Tutto questo nel silenzio abbastanza totale di quell'anno, no, perché in quell'anno magistrati, soprattutto ci fu un documento molto lungo di Medicina Democratica, un'associazione che raccoglieva medici attenti alle condizioni di vita delle persone recluse, che fece un documento in cui non solo sottolineava l'anticostituzionalità di questo provvedimento, ma lo era chiaramente per tutti, ma è anche come venisse distrutta anche la persona fisica inserita in questi carceri speciali. Però da allora, a parte il fatto umano, distruzione, sofferenze, massacri, cioè, che ha prodotto questa scelta, è stata una scelta che è in piena violazione della Costituzione, che si continua a fare ormai, che ha aperto le porte a quella che oggi è il 41 bis. Oggi i circuiti sono non più due, ma tantissimi, perlomeno sono cinque: tre speciali, 41 bis, i tre AS1, AS2, AS3, il normale, e poi c'è anche quello ancora a più bassa controllo, carcere a basso controllo. E questa cosa, come voi sapete, ci sono anche numerose sentenze della Corte Costituzionale che bacchettano questa scelta che hanno fatto e continuano a fare gli organismi decisionali del governo, governi, ministeri, eccetera, perché dicono, la Costituzione, dice la Corte Costituzionale in più sentenze, l'ultima è di qualche giorno fa, quando a proposito di qualcuno che ha detto che non mi ricordo di dove, un avvocato ha sollevato l'eccezione di costituzionalità per una persona che era stata condannata all'ergastolo ostativo perché aveva commesso un crimine di particolare ferocia. E la Corte Costituzionale dice: non si può trattare la persona in carcere soltanto in base al reato che ha fatto, perché altrimenti viene a saltare il meccanismo previsto dalla Costituzione, che il sistema sanzionatorio deve servire, quindi anche il carcere, a attuare in rapporto tra persona detenuta e istituzione penitenziaria un percorso che porti la persona a poter rientrare un domani, quando sarà, secondo i tempi stabiliti dalla carcerazione, rientrare nella società. Se si stabilisce un divieto, cioè questa persona, in base al reato che ha fatto, non potrà mai accedere a tutti quei passaggi, quelle misure alternative, quei percorsi di rientro in società, è chiaro che questa è una violazione della Costituzione. Quindi è chiaro per tutti che per esempio il 41 bis è anticostituzionale, le altre forme di carcerazione speciale, l'ergastolo ostativo, tutte sono cose. Però ormai, diciamo, questa cosa allora fece scandalo nel 77, quando iniziò la rottura dell'unitarietà del sistema penitenziario italiano, e come se ci fossero due costituzioni in Italia, una per quello che riguarda, diciamo, la carcerazione semplice, cosiddetta normale tra virgolette, e l'altra per alcuni soggetti che vanno trattati non secondo l'indicazione della Costituzione, ma secondo altre formule di carattere così, più o meno cervellotico. Thank you. Allora, questo tanto per avere così il quadro di questa lunga marcia che il sistema repressivo italiano, che appunto che ha il carcere al suo vertice, ha compiuto negli ultimi 40 anni. Questo ci permette di capire, perché da lì potremo poi vedere, sarebbe un po' lungo farlo, ma comunque nell'insieme delle trasmissioni che da 15 anni portiamo avanti in questo orario, è stato chiarito, no? come è successo che appunto ormai le persone vengono, cioè ormai il carcere ha perso, probabilmente non l'ha mai avuta, forse non poteva averla, cioè il concetto di rieducazione, di reinserimento sociale probabilmente è un'utopia che i costituzionalisti hanno voluto inserire, perché era tutta gente che aveva subito il carcere da detenuto, quindi sapeva l'inferno che era, e non potendo ancora abolirlo, però volevano mettere degli steccati limitativi al massacro che il carcere compie. E difatti, appunto, non a caso, una cosa che nessuno ha notato, perché come l'ignoranza è una delle caratteristiche della società italiana, non solo ma anche della popolazione, basta vedere gli andamenti anche così elettorali, che è abbastanza diffuso in questo periodo. Nessuno ha notato che nella Costituzione non è presente la parola carcere, perché il sistema sanzionatorio, che pure è previsto, secondo i costituzionalisti non doveva riguardare soltanto recludere una persona in un recinto, quindi incarcerare, ma prevedere tanti sistemi sanzionatori, quelli che oggi vengono chiamate misure alternative, cioè lavori di pubblica utilità oppure attività sociali collettive, cioè cose da svilupparsi nella società proprio per favorire il reinserimento. Cioè il problema della persona che rompe un patto sociale oppure trasgredisce una regola che vale per tutti, così si presume, dovrebbe essere reinserita in quel sistema di regole, aiutata dalle altre persone, per poter capire che conviene rispettare. Questa era l'idea dei costituzionalisti, che però probabilmente in una società di questo tipo, basata appunto su uccidi, ammazzare quello più vicino perché così ne esci più forte, cioè sulla competizione, sulla merce, sullo scambio, è chiaro, una società così violenta è difficile che possa accettare, funzionare secondo quei criteri. Comunque questo per dire che appunto si scrivono troppe baggianate in questo periodo, non solo in questo, per dire, però non si è colto né in chi ha parlato del 77 che cosa è successo. È stato quasi nel rapporto tra movimenti sociali, che sono tanti quelli che si sviluppano, che in quegli anni appunto avevano iniziato nelle fabbriche, nel territorio, nelle carceri, erano i punti più forti, ma poi si erano diffusi in tutte, negli ospedali, in tutte le realtà sociali si era sviluppato un movimento. Ecco, rapporto tra questi movimenti che chiedono un cambiamento sociale, di casomai di diverso tipo, ciascuno allude a un cambiamento sociale e quindi mette in moto un conflitto, cioè tutti questi movimenti volevano non più accettare l'ordine esistente ma produrre un cambiamento, ecco, e lo Stato e il sistema politico che garantisce l'ordine esistente, ecco, il rapporto conflittuale, che deve esistere, il conflitto è necessario, però un conflitto che produca sviluppo, no? Andamento progressivo, ecco, sarebbe stato importante. Invece lo Stato, il sistema governativo, il sistema dei partiti ha detto no a questa dialettica del conflitto e ha impostato appunto la repressione per azzerare tutto. Questo ci permette per arrivare all'oggi, perché poi tutti dicono che cosa facciamo oggi? È chiaro che uno sguardo a come siamo arrivati a questa situazione è importante per capire qual è l'andamento del sistema repressivo, che si sta dotando di nuovi mezzi, di questo ne abbiamo parlato negli ultimi anni, per esempio il DASP, no? Abbiamo visto come si è formato, anche questo ha attraversato tutti gli equilibri parlamentari, quindi ha vi hanno partecipato alla creazione del DASPO, la cui firma è di Minniti, lui il penultimo ministro degli interni prima di quello di adesso, però vi hanno collaborato tutti i ministri degli interni, diciamo, dei governi precedenti, sia quelli di centrodestra, di centrosinistra, quelli tecnici, tutti, perché è una necessità quella di andare a mettere in piedi sistemi di controllo preventivo, non basati sul fatto ma basati sulla personalità, sulla pericolosità sociale della persona, che operino in maniera preventiva. Questo è un processo che è diffuso dappertutto, l'avete visto, i DASPO tra i compagni si stanno sviluppando, ne è stato un esempio importante il movimento NOTAV in Val di Susa, però non solo quello, i movimenti per la casa ne hanno avuti tanti, perché il DASPO, cioè questi provvedimenti che sfuggono alla magistratura, o sono operanti da subito e sono esclusi a pertinenza della parte esecutiva, cioè quindi del ministro degli interni, prefetti, questori, eccetera. Ecco, e per capire quindi come siamo arrivati oggi bisogna fare tutto questo percorso e vedere come si è venuto a formare il sistema repressivo. Oggi appunto prevede molto le misure preventive, prevede l'utilizzo del controllo del contesto in cui ti trovi, quindi anche dell'ambiente dove ti trovi, non solo della persona che viene presa, buttata in un carcere e controllata, ma anche del contesto in cui è nata l'attività che non piace al potere di cui quel soggetto o quei soggetti sono attivisti. Ecco, questo è tutto il percorso che si sta sviluppando e a cui dovremo metterci mano. Il dibattito di questo è riacceso per quanto abbastanza misero in questi giorni, perché l'avrete visto pure voi, ne sono intervenuti più o meno tutti i giornali, perché sul blog di Grillo, lo stesso Grillo ha parlato di carcere. Come ne ha parlato? Ne ha parlato in maniera, secondo il buon senso di tutti, comune. Ha detto il carcere fa schifo, non rieduca nessuno, non reinserisce nessuno, anzi spinge le persone, è una scuola di criminalità, le persone buttate in carcere tornano a delinquere, ma le percentuali, l'abbiamo detto mille volte, sono intorno ai 2/3, e quindi a che serve? Non serve a niente, perché lo teniamo? E quindi ha detto sarebbe da alludere a un'abolizione del carcere. E lui tra l'altro ha ripreso in questo suo articolo all'inizio, quando cominciò a sorgere questo movimento Grillo, che poi ha trovato i suoi attivisti, no, in quelli che oggi stanno al governo, allora aveva fatto, diceva no a tutto quello che esistente, è dato così come critica a tutto l'esistente, no qua, no su tutto, no? Su alcuni tutti gli aspetti esistenti diceva no, e anche con un vaffa, insomma, nel modo più lui uomo di spettacolo gli riusciva bene, e quindi fece anche un incontro con un grande abolizionista, Nils Christie, che ha scritto molti libri sull'abolizionismo, che appunto fece un incontro con questa persona in cui questo norvegese diceva che appunto il carcere non ha più senso, è inadeguato, va abolito, eccetera. La cosa, quindi ha ripreso quel collegamento, la cosa che non si capisce, o comunque forse si capisce, lui scrive, ha creato questo movimento, perlomeno il grosso si dice che lui è stato il costruttore di questo movimento, e questo movimento sta su un terreno completamente, come si dice oggi, forcaiolo, cioè molto, il programma che ha fatto, il contratto come l'hanno chiamato, prevede costruzione di nuove carceri, no la riforma misera che era pure quella di Orlando, cioè praticamente tutta una serie di passaggi ancora più feroci di quelli che abbiamo fino adesso. E quindi siamo al non senso, insomma, il festival del non senso, vabbè, parte le risate, e quindi molti giornali hanno detto ma come dice queste cose, però poi i suoi uomini, o comunque quelli che guidano il Movimento 5 Stelle, dicono il contrario, e insomma è tutto un po' un bailam assurdo. Tra l'altro, per esempio, quello che il presidente della Camera Fico è andato a visitare Poggio Reale, uno dei peggiori carceri d'Italia e anche d'Europa, e ha detto che ne è uscito sconvolto, e ha detto anche lui: ma perché non ci sbrighiamo ad approvare qualche cosa che mitighi un po' questa sofferenza atroce, eccetera. Mentre dall'altra parte ci stanno quelli che sotto braccio con Salvini vorrebbero inasprire ancora di più le misure, le pene, parlano di certezza della pena senza sapere il senso di quella parola che abbiamo detto più volte non vuol dire quello che loro credono che voglia dire, ma qui l'ignoranza, sapete, ormai è il pane quotidiano. Se vuoi far carriera in politica, l'ignoranza è uno degli elementi importanti in questa fase, perché vai a toccare la pancia di quelle persone tra la popolazione che non vogliono ragionare, hanno paura del pensiero e del ragionamento, e quindi vanno appresso all'urlo: ah, la colpa è cercano il nemico, hanno paura, e questa paura la indirizzano verso un nemico del quale vogliono il massacro. Allora, 15:46. Intanto, purtroppo, questo dato continua a macinare, però anche questo è suscettibile di un ragionamento critico molto importante. Allora, il numero dei suicidi in carcere, stavolta il dato è del Ministero, quindi ufficiale, e non si... scusate, ma il raffreddore non permette una voce come se, gradevole, comunque quella che ha dato i dati degli suicidi in carcere degli ultimi 20 anni. Si discostano di poco di quelli del dossier morire di carcere, che è quel dossier sulle morti in carcere ben curato dal centro d'osservazione di Ristretti Orizzonti, a cui partecipano anche degli ex detenuti e dei detenuti del carcere dei carceri veneti di Padova e di altre. Comunque sono gli ultimi 20 anni la media è 51 morti l'anno, la media. Quindi quasi una settimana, sono 52 le settimane l'anno, 51 morti è quasi una settimana. Ma la cosa però importante anche da capire, a parte il numero che è spaventoso, ma è che la quantità di suicidi in carcere oscilla da un massimo di 69 in alcuni anni a un minimo di 39. Perché questa differenza così grossa? Le condizioni di carcere sono sempre quelle: il carcere si sta male, il carcere ti devasta, ti distrugge, ti toglie l'identità, eccetera eccetera, ti porta alla depressione più totale. Come mai questa oscillazione forte? E qui, su questo punto, come diciamo, c'è stato uno studio molto attento di alcuni giovani ricercatori di anni fa, però abbandonato e non più ripreso da nessuna, men che meno dalle istituzioni, che non possono dire una cosa del genere, non che forse l'hanno capita anche, ma dalle poltrone del Ministero della Giustizia non possono dire una cosa. Perché che cosa aveva appurato questa ricerca e che cosa dovrebbero dire quindi anche le istituzioni, se fossero uomini e donne libere, ma non lo sono, perché nelle istituzioni non si è libera, perché l'istituzione, lo dice la parola, istituzione deve permettere di mantenere l'ordine esistente, punto, quella è la prima, non tutelare l'essere umano, la dignità, i diritti, cioè, ma mantenere l'ordine esistente. Ed essendo quello il primo compito, tutto il resto passa in secondo piano. E difatti questa ricerca ha messo in luce che l'elemento, cioè l'aumento dei suicidi in carcere, avviene quando alcune promesse, alcune aspettative dei carcerati, prodotte dal fatto che dal sistema governativo, dal sistema dei partiti, dal Parlamento venivano delle prospettive di cambiamento positivo della situazione carceraria, vengono improvvisamente naufragano queste, e quindi si dice no, starete sempre peggio. A quel punto la depressione colpisce ed aumentano i suicidi. Questa ricerca era stata fatta molto attenta, perché appunto si era visto che negli anni precedenti alla riforma del 75, che abbiamo citato poco fa, i primi anni 70, che avevano messo in moto le rivolte, ma anche valutazione di riforme sostanziali della situazione carceraria, aveva quindi suscitato molta aspettativa, anche perché molti uomini di governo allora, nei primi centrosinistra, quelli che volevano far avere una propositività di carattere riformatore, proponevano di venire incontro a queste richieste dei detenuti, e quindi avevano suscitato aspettative. Improvvisamente cala quel quasi golpe del 74, il governo DC, PRI, per Partito Repubblicano, che dice no a tutto, non solo al carcere, che dà il controllo delle carceri alla generale di Carlo Alberto alla Chiesa, che si costruiscono le carceri speciali, quindi si abolisce la Costituzione dalle carceri, questo è quello che è stato fatto, ma anche in fabbrica il picchetto davanti nel momento dello sciopero, il picchetto che ormai da 20 anni era diventato una normalità, no? Si fa il picchetto davanti al cancello quando c'è il giorno di sciopero, la polizia c'è, sta lì, però finché non c'è una colluttazione non interviene, no? Il picchetto, bene, il picchetto era diventato illegale, addirittura vennero denunciate decine di migliaia di persone per aver partecipato a un picchetto. L'occupazione della fabbrica, che pure quella era un momento dentro il conflitto capitale lavoro, ci stava l'occupazione della fabbrica, era stata affermata come fatto, c'è lo sciopero, il picchetto, il corteo interno, l'occupazione di fabbrica, tutte dinamiche che stanno dentro il conflitto capitale lavoro. Il padrone ti mette, aumenta i ritmi, diminuisce il salario, ti ruba sul salario, ti fa aumentare la produttività, cioè ti fa lavorare di più, ti fa faticare di più. Il lavoratore organizzato in comitati o sindacati fa il contrario, fa scioperi, picchetti, corte interni o come si fa. Questo è il conflitto normale, diciamo, tra questi due termini oppositivi, antagonisti, no? Capitale e lavoro, che sono due elementi che stanno insieme ma che non hanno nulla da che spartire. Se uno sta bene, l'altro sta male e viceversa. Queste sono, così è per tutti, non ci stanno migliaia, decine di migliaia di libri che lo spiegano, non sta a noi spiegarlo. Chi non lo vuol capire perché ha deciso di stare dalla parte degli imbecilli. Ma questo, allora, ebbene, improvvisamente queste cose diventano illegali, così come diventa illegale i collettivi costruiti nelle carceri, diventa illegale l'assemblea in carcere, non si può fare, vengono chiusi in carcere, si sta chiusi 20 ore al giorno più, tranne le 4 ore d'aria, nelle carceri speciali soltanto 2 ore d'aria, colloqui con i vetri, non più scambio, nemmeno il bacio rituale al colloquio con i parenti affettivi eccetera, insomma tutte queste cose qua. Ecco, quella serie di gol, chiamato golpe da alcuni, comunque di rottura delle garanzie costituzionali del sistema carcere in questo paese, sono accompagnate la repressione in fabbrica fu ancora molto più forte, perché era lì il motore di tutto quel movimento che si sviluppava in quegli anni. Ebbene, e poi appunto alla nascita delle carceri speciali, che rompono l'unitarietà di una legge uguale per tutti, no? Quello dicono, sta scritto ancora oggi, se vi recate in un tribunale sulla scrivania dove siedono i giudici è scritto la legge uguale per tutti. Bene, da quella luglio 1977 la legge nelle carceri non è più uguale per tutti. Oggi per chi sta in 41 bis, per esempio, la legge non è uguale per chi sta, per esempio, alla terza casa di Rebibbia, per dire, no? E sono due persone, tutte e due cittadini italiani, per i quali la legge non è uguale. Per uno vale in un modo e per l'altro. Voi dite, se qualcuno avesse dormito, facciamo ipotesi, 40 anni, si fosse addormentato nel 69, alla fine del 69, e si risvegliava oggi, diceva oddio, sono successe 15 golpi, Pinochet, chi è venuto? Non c'è stato bisogno di nessun Pinochet, il sistema democratico ha i suoi sistemi, ha i suoi meccanismi golpisti interni al sistema democratico repubblicano, è quello che è successo in Italia. Siccome se avvengono gradualmente, la differenza del golpe, quello di Pinochet o di Videla e altri, che avvengono dal giorno alla notte, boom, improvvisamente, quindi uno dice è un golpe. Invece nei sistemi democratici e repubblicani avvengono gradualmente e quindi ci si abitua, e la popolazione italiana si è abituata, tant'è vero che oggi dicono sì, serve il carcere. Ma pensate questa cosa, questa è una ricerca dell'Istat, l'Istat dice, ha intervistato 1000 persone, no? I sondaggi sono tanti, le persone intervistate, la gran parte, oltre il 60%, dicono io oggi ho paura, più paura di ieri. L'intervistatore dice, ma guardate che i reati, gli porta i dati, c'è un foglio di carta, aggressione alle persone, violenze, omicidi, rapine eccetera, sono in netto calo rispetto a qualche anno fa, quindi lei ieri non aveva paura, i reati erano maggiori, oggi i reati sono in diminuzione forte e lei ha paura, com'è questo fatto? Lui dice, la persona intervistata dice, io oggi ho paura, non posso uscire di casa la sera. Quello dice, guardi che le aggressioni di notte per strada non ci sono più, in Italia è il paese dove non ci sono aggressioni la notte, le aggressioni avvengono ma casomai dentro la famiglia, questi sono i numeri, i dati sono questi. Quello dice, l'intervistato dice, io non mi interessano i dati, io oggi ho paura, ieri non avevo paura. Allora l'intervistatore, è qui l'intelligenza non si ferma qua, dice lei ha paura, sì. Quindi di fronte a questa paura ha cambiato i suoi usi e costumi, le sue abitudini. Quello ci riflette un attimo e dice: no, non ho cambiato. Cioè, lei va al supermercato con la stessa frequenza di prima, sì, compra gli stessi oggetti di prima, sì, va al cinema, al teatro, ai concerti, alle cose come prima, sì, non ha cambiato nulla delle sue abitudini, dice no. E quindi questa paura non ha prodotto, come produce la paura vera, un cambiamento delle abitudini, perché in altre situazioni dove la paura è reale, no, nel mondo ci sono state tante situazioni dove veramente sono situazioni di guerre civili oppure di tensioni forti, di attacco interni, cioè di guerre civili striscianti, dove quelle paure reali producono cambiamenti delle persone. Si sta più a casa, non si esce più, si cambiano le abitudini anche del consumo, eccetera. Invece questo fatto, ti dicono gli intervistati, sì, è aumentata la paura, ma non ho cambiato le mie abitudini. Che vuol dire? E qui l'intervistatore nell'Istat fa questa riflessione. Evidentemente questa paura non è reale, e non è reale perché anche contraria ai dati, no? I fatti sono i fatti di reato sono in diminuzione, la paura in aumento. Evidentemente è una paura indotta, falsa, indotta dalla televisione, dai giornali, dai politici, che è talmente falsa che è percepita come falsa anche dalla persona che dice ho paura. Dice ho paura, ma in realtà sta dicendo una, come dire, non ha paura realmente, sta dicendo una cosa che gli hanno per la quale è stato ammaestrato. Le persone sono ammaestrate così come i cani da caccia o da cosa, ed è stata ammaestrata di dire io ho paura ma non cambio le mie abitudini. Questa, ecco, è una contraddizione che si fa vedere come oggi quella che viene chiamata percezione non è altro che l'ammaestramento indotto dai media sul terreno della paura. Però la paura è anche un sistema di governo, attenzione, la paura è un sistema di governo, per questo ci addestrano a dire io ho paura, perché la paura significa bisogno principale, quindi sicurezza, quindi tutti i termini di sicurezza, galera, repressione, guardie, militarizzazione, combattono la paura, secondo quelli che dicono che hanno paura, e in più permette di governi meno libertà eccetera, di sviluppare la stessa dinamica consumistica che si sviluppava nei momenti in cui non si aveva paura. Cioè c'è il beneficio di portare alla militarizzazione sociale senza i costi di avere una società che deprime i consumi. Perché le democrazie hanno sempre si sono sempre battute contro la militarizzazione? Perché la storia insegnava che la militarizzazione delle società, soprattutto delle città, portava a un decremento dei consumi, cosa che andava a danno del capitale, perché il capitale produce merci per vendere, se no non tira fuori il profitto. Ebbene, con questo meccanismo della paura percepita si è visto che le persone hanno paura, quindi chiedono al governo della paura, maggior sicurezza, militarizzazione eccetera, ma non vanno a detrimento dei consumi. Ecco, questa era grande, purtroppo grande da parte loro, scarsa da parte nostra, innovazione prodotta nelle tecniche repressive. Allora, siamo al termine della puntata, mancano una manciata.